8, le 8 e 40 minuti del mattino, o le 8:40 a.m. come direbbero quelli che fanno la Brexit, per il ritorno del giorno delle locuste. Me lo dica, professor Di Stefano, anche lei come Cracco la sera, dopo una dura giornata di lavoro a combattere il capitalismo, torna a casa con il suo trolley per sentirsi semplicemente Andrea? Dove è andato? Cosa fa?
Ma no, ci stavo cercando di liberarmi dalla cuffia prima. Non riesco, non posso.
È rimasto intrappolato come Laocoonte, esatto, tra le spire del filo della cuffia. È un'immagine omerica quella che ci sta restituendo.
Ma no, è quando torno a casa, ma come sempre sono me stesso, non ho bisogno.
No, adesso ero già altrove, stavo immaginando la notizia di cronaca, brillante economista muore soffocato dopo un bondage, certo, radiofonico.
Anche te, cioè, voglio dire.
Ho capito. Peccato che non avevamo la webcam, perché era una bella immagine. Comunque, il ritorno a casa, il tema del Nostos, professor Di Stefano, il ritorno a casa dell'eroe. Chi è che nell'epica classica tornava a casa?
L'epica classica tornava a casa.
È facile. 20 anni per tornare a casa. Non è Uber.
No, non è Uber.
Ulisse. Mannaggia. Beh, questo non è accanimento.
Sì, accanimento terapeutico.
Assolutamente no, potrebbe sembrare così, non voglio infliggerle nuovamente la cultura umanistica, stavo cercando un link, perché dalle procelle del Egeo e del Mar Mediterraneo alle acque agitate del Sole 24 ore.
Vabbè, come volo non è male, sì.
Anche perché, appunto, di solito lei me lo impugna il Sole 24 ore per le notizie di cronaca di giornata, ha impugnato invece la vicenda del Sole 24 ore, che è all'ordine del giorno da qualche settimana, perché ha realizzato un'inchiesta su una delle delle questioni che sono emerse e che riguarda il gonfiaggio delle copie digitali,
sì,
del quotidiano di Confindustria.
Tra le tante, diciamo, filoni delle indagini, lo ricordiamo, che sono aperte sia dalla Consob sia dalla Procura di Milano relativamente ai numeri e ai conti del Sole 24 Ore dal punto di vista prettamente finanziario, c'è anche quella che riguarda appunto la questione delle copie digitali. Noi ci siamo concentrati proprio su questo episodio, perché è un episodio importante, è un po' il Dieselgate dell'editoria, nel senso che era emerso che il Sole 24 Ore, attraverso una società registrata a Londra che si chiama The Source, vendeva in blocco 109.500 copie digitali multiple, contro le 2.300 di Repubblica, le 5.700 del Corriere e le 2.000 del Messaggero. Un dato evidentemente anomalo che si trascinava da ormai più di un paio di anni, che ha spinto la società che fa la rendicontazione sulle copie, che molti ascoltatori conoscono, l'accertamenti di diffusione stampa, insomma l'ADS, a non includere più la diffusione digitale nel conteggio totale a partire dall'aprile di quest'anno. Bene, lavorando sulle, appunto, scatole cinesi intorno a questa benedetta di Source, siamo arrivati, io e Mauro Meggiolaro con Miriam Research, siamo arrivati a fare luce, o almeno a aprire una breccia su questo fronte intricatissimo, e ricostruendo intrecci societari e società italiane e londinesi con ovviamente propaggini alle Cayman, siamo arrivati a ricostruire che probabilmente questo accordo per la vendita delle copie digitali è riconducibile a due ex dirigenti del Sole 24 Ore, in particolare all'ex direttore finanziario del Sole 24 Ore, Massimo Arioli, che è stato direttore finanziario dal 12 luglio del 2011 al 25 ottobre del 2013, e anche al ex vicepresidente della società di vendita pubblicitaria Daniele Di Rocco, che è anche il principale azionista al 40% della società di Mugeot, che figurerebbe come quella che gestisce questo accordo. Perché è importante questo? Perché è evidente che questa vicenda delle copie digitali ha delle implicazioni di grosso peso sull'andamento poi della pubblicità del sole.
Ecco,
e anche
non è un caso di bullismo, cioè mi faccio bello sparando delle copie digitali che non vengo, esatto, per far venire il sangue amaro a Repubblica e il Corriere. Non è questo, ma la ricaduta evidente di un numero consistente di copie gonfiate è quella che stavo accennando.
Ah sì, anche perché non stiamo parlando appunto di poche copie, stiamo parlando di oltre 100.000 e 900 copie digitali, che come potete immaginare è come se Radio Popolare domani mattina dicesse che attraverso lo streaming web ha 109.000 ascoltatori in più sparsi in giro per l'Europa.
Che peraltro è vero.
È vero.
Anzi, forse credo
sono 250.000.
251, adesso non ricordo bene, dovrei andare a prendere i dati, comunque più o meno siamo lì. Un'inchiesta che è stata peraltro recepita nel terzo esposto al collegio sindacale che ha fatto Nicola Gborzi, che è un giornalista del Sole 24 Ore, che da lungo tempo ha scritto e denunciato che qualcosa al Sole 24 Ore non andava. Nicola Borzi ce l'abbiamo al telefono per chiedergli un commento rispetto a queste notizie frutto dell'inchiesta realizzata da Andrea Di Stefano e Mauro Meggiolaro. Buongiorno Nicola.
Buongiorno Gianmari, buongiorno professor Di Stefano, buongiorno a tutti. Noi abbiamo iniziato come giornalisti del Sole 24 Ore a segnalare al nostro azionista di riferimento Confindustria che le cose non andavano assolutamente sin dal maggio del 2010. Quando ancora di Source non esisteva, però esistevano già operazioni societarie che distruggevano il nostro patrimonio, penso all'operazione GPP Business Media con la quale sono stati distrutti 75 milioni di patrimoni. Da quell'epoca io ho cominciato a lavorare sui conti della nostra azienda, a raccogliere documenti, a sentire fonti interne riservate e a mettere insieme pezzo per pezzo delle parti di questa storia. Purtroppo tra un sacco di problemi, comprese anche minacce che ho ricevuto e quant'altro. E rilevo che questa storia della Disurse è soltanto la punta dell'iceberg. Io sono qui a casa, ho davanti a me un plico sigillato che contiene 50 pagine di un verbale di dichiarazioni che ho rilasciato il 17 di ottobre al Collegio Sindacale, cioè all'organismo di controllo interno della nostra società. 50 pagine dove io specificavo l'operazione di Source che ho ricostruito in due esposti all'azienda e alla Consob il 5-7 di ottobre, ma dove ci sono anche altre questioni. Penso ad esempio a una questione che ho segnalato che è oggetto di un'aggiunta all'esposto del 2 novembre che ho mandato ieri ancora all'azienda e alla Consob. Ci sono voci interne all'azienda che alcune società di distribuzione avrebbero gonfiato di 40.000 copie il valore delle copie cartacee diffuse ogni giorno dal Sole, ritirandole, non consegnandole a nessuno e poi rivendendole alla stessa azienda. Io ho fatto di nuovo un esposto ieri, indicando i nomi e cognomi dei titolari di queste società, mettendo le visure camerali e quant'altro. La cosa che vorrei rilevare però è che tutto questo non si ferma all'interno del Sole 24 Ore, perché io ho di fronte a me qua un verbale del Consiglio Generale di Confindustria, che è il nostro azionista di riferimento, del 12 ottobre. A pagina 15 Aurelio Regina, che è il presidente degli industriali romani, insieme ad altri sono intervenuti a questo consiglio e hanno detto delle cose pesantissime, compreso il fatto che vogliono tagliare della metà i dipendenti della nostra azienda, e io mi domando con quale faccia, dopo essersi disinteressati per almeno 10 anni di quello che succedeva da noi, nonostante in tutte le assemblee degli azionisti noi andassimo come rappresentanza sindacale a raccontare che le cose stavano andando sempre peggio e che c'erano situazioni sempre più fuori controllo, con quale faccia vengono adesso a presentare ai dipendenti il costo del loro omesso controllo e della mancata vigilanza sulla gestione di una società di cui detengono il 70% dopo la quotazione in borsa che ha coinvolto 27.000 risparmiatori che hanno visto azzerato il loro capitale? Con quale
ricordiamo i dipendenti oggi del Sole 24 Ore, che sono la bellezza di
1.300,
quindi esatto. La metà sarebbe una, come dire,
io sono qui tra l'altro, il professor Di Stefano lo sa, sono qui dopo aver rifiutato di partecipare una prima volta al giorno delle locuste Qualche settimana fa, quando parlò il mio collega Alessandro Galimberti, che era con me nel CDR del Sole, quando presentammo il primo esposto all'azienda, alla Consob, del maggio del 2010, e sono qui a parlare oggi perché il professor Di Stefano può testimoniarlo. Ho dato al professor Di Stefano i numeri di altri componenti del CDR attuale, perché non volevo parlare per conto dell'Assemblea del Sole 24 ore, visto che sono stato componente del CDR ma non ne faccio più parte. Comunque mi riferivo a questo verbale di Confindustria, a pagina 15, che tra l'altro trovate sul sito dell'Espresso, ormai è un documento pubblico, nel quale dicono cose allucinanti. Cioè, l'ex presidente di Confindustria Squinzi dice che il patrimonio del Sole è stato dilapidato, c'erano 350 milioni che si sono azzerati, adesso rimangono forse 28 milioni di patrimonio, ma dico forse perché sono composti da voci sulle quali si potrebbero fare molte obiezioni, e già questa è una cosa incredibile, visto che sono una società quotata in borsa, con organismi di controllo, con revisori dei conti. Ma Aurelio Regina, che è presidente degli industriali romani, è stato nostro consigliere di amministrazione, dice tutto quello che poteva accadere di peggio è successo, a cominciare dall'irritualità di avere sempre presente nel consiglio di amministrazione il direttore della testata. Parlo di ritualità perché in questo consiglio ci sono molti editori e credo che a nessuno di loro venga in mente di far sedere in maniera permanente in consiglio di amministrazione il direttore, che per il suo ruolo è portatore di interessi diversi da chi deve amministrare. E poi aggiunge: il direttore vuole, per motivi evidenti, massimizzare il numero delle copie e guarda sicuramente meno agli aspetti economici, mentre un consiglio di amministrazione deve essere più attento alla tenuta dei conti. La cosa pazzesca che dice Regina è questa: i risultati di queste distorsioni sono sotto i nostri occhi, perché molte delle scelte sono state tese più a fare finta di aumentare le copie vendute del giornale piuttosto che stare attenti all'equilibrio generale dei costi e dei ricavi. Cioè, qui abbiamo un consigliere di amministrazione che dice: abbiamo fatto finta di aumentare le copie. Allora, io ho scavato sulla vicenda di Surs per anni, perché di Surs è stata costituita a novembre del 2012. Le prime voci su di Surs mi sono arrivate nel 2013 da lavoratori del Sole 24 Ore che si occupavano di contabilità, bilancio e fatture, che mi dicevano che tutte le volte che qualcuno cercava di metterle sotto i fari, le fatture di questa società, che sarebbero a doppia mandata, cioè noi avremmo pagato la Disurs e la Disurs avrebbe pagato noi, cosa che succede anche con questa società Johnson o gruppo Johnson's, che si occupa di distribuzione cartacea, mi risulta. Tutte le volte che qualcuno cercava di mettere le mani su queste fatture, le trovava segretate, nel senso che non poteva stamparle, non poteva accedere. Chi ha provato materialmente a guardarle è stato allontanato dall'ufficio da un giorno con l'altro. Allora, io ho lavorato per anni su questa storia, ma erano solo voci, perché non c'erano documenti, non c'erano tracce, non c'era niente. La Disurs rimaneva una società britannica costituita da fiduciari, e non riuscivo nelle banche dati internazionali. Io mi occupo di finanza da un quindicennio. Nel 2002 ho scritto un libro sullo scandalo Enron per Feltrinelli e vedo ricorrere le stesse cose che sono successe in quel caso, cioè operazioni fuori controllo, società estere costituite da fiduciari fuori bilancio, transazioni finanziarie di cui non si trova traccia nei bilanci. E la Disurs era una società di cui non si aveva nessuna evidenza. Il 6 di ottobre, dopo aver presentato un primo esposto, il 5, in cui segnalavo comunque Disurs, mi è capitato di imbattermi su internet in una società che si chiama Fleet Street, che è controllata, ho scoperto quella notte, al 100% da Disurs, e c'era un manager italiano, un signore, che il giorno dopo sono riuscito a contattare per telefono e mi ha confermato tutto. Mi ha detto: sì, io sono il responsabile dei clienti italiani, siamo dello stesso gruppo, lavoriamo per il Sole 24 Ore, gestiamo promozioni internazionali e copie digitali. Allora io mi domando, e domando anche questo: considerato che Disurs è stata creata dallo stesso schema di fiduciari, dalle stesse società fiduciarie che hanno costituito una società del gruppo Sole 24 Ore, che è interamente controllata e consolidata da Sole Bilancio dal 2000, e questo ringrazio Andrea Di Stefano e Mauro Meggiolaro perché l'hanno scoperto loro, ma io poi ho fatto ulteriori indagini, ho verificato quello che loro mi hanno segnalato e l'ho esposto ulteriormente alla Consob. Ma dal 2000 noi abbiamo queste operazioni in bilancio. Poi nel 2012 viene costituita una società anonima inglese che dovrebbe transare sui mercati internazionali degli abbonamenti. Non sono 109.000, cioè 109.000 erano le copie digitali totali che sono state azzerate, ma io credo che da Disurs
passino anche altre
più,
cose.
Più o meno 20.000, sì. 20.000 copie digitali. Più però altre cose forse, su cui la magistratura che sta indagando credo andrà a fare delle scoperte. Allora, com'è possibile che una società quotata in borsa, che raccoglie il risparmio, che scrive un giornale economico,
che è controllata da Confindustria,
abbia queste operazioni off the record, fuori dai conti, e nessuno all'interno per anni abbia mai alzato il ditino per dire: signori, c'è qualcosa che non va? Cioè, com'è possibile che debba arrivare, scusate l'espressione, un povero pirla come il sottoscritto, che è un giornalista, che fa solo il suo lavoro, e debba andare a segnalare queste cose al collegio sindacale, al revisore dei conti?
Nicola, la domanda è chiarissima, ed è una domanda che poi si sostanzia di tutto il racconto che abbiamo fatto fino a questo momento, che partiva dall'inchiesta che hanno realizzato Andrea Di Stefano e Mauro Meggiolaro, e che stava in totale coerenza con quanto denunciato da Nicola Borzi in questi anni. È una domanda che consegniamo naturalmente agli ascoltatori, ma è una domanda che a questo punto è oggetto anche dell'inchiesta che
troverete sul sito di Valori e sul prossimo numero, perché appunto amplieremo poi il profilo di questa indagine, di questa inchiesta, anche a una parte dei conti.
Nicola, grazie per aver accettato di partecipare, buon lavoro. Noi adesso ci dobbiamo fermare perché stiamo per andare in pubblicità, abbiamo voluto tornare sulle vicende interne del Sole 24 Ore, perché come ricordava Andrea Di Stefano, titolando in modo forse un po' enfatico ma chiarissimo, è una sorta di Dieselgate per quanto riguarda la stampa in Italia. Arrivederci Nicola, a presto.
Ciao, grazie.
Buona trasmissione. Siamo arrivati praticamente, abbiamo fatto una pagina monografica di fatto oggi del giorno delle locuste, un'anomalia dovuta a questa inchiesta che oggi Andrea Di Stefano ha presentato e proposto in esclusiva qui al giorno delle locuste per Radio Popolare. Ritorniamo tra poco, e ritorna anche il professor Santoro, nel senso che abbiamo tutta la questione Brexit,
lui è responsabile,
da cui ripartire, e poi tutte le altre notizie in pagina oggi qui al giorno delle locuste. A dopo. Quattro minuti dopo le nove, American Without Tears, naturalmente Elvis
Presley.
Lo sapevo.
Ho detto, tutto sommato secondo me si è fatto furbo, non mi cade.
Ho fatto apposta invece.
E invece questa settimana è successo qualcosa sul mixer, per cui non la sento più. Io spero che...
Ma sono qua.
Lei la sento. Oh, anch'io mi sento, meno male.
Hai pigiato i bottoni sbagliati.
Ma sì, ogni tanto si pigia nella vita, push the button, come dicevano in Lost, e qualcosa succede. Allora, come dicevamo, rientriamo in questa seconda parte delle locuste, ripartendo dal tema Brexit, perché se da una parte c'è il pronunciamento della Corte e tutta la ricaduta politica, dall'altra ci sono invece tutte le questioni economiche, dicevamo in rassegna stampa, oggi si torna a parlare della discesa della sterlina, che ha perso il 16% nei confronti del dollaro e quasi il 14% sull'euro dal referendum a oggi, con delle proiezioni che dicono che potrebbe arrivare a perdere fino al 25% nei confronti del dollaro entro la fine dell'anno, con tutto quello che questo comporta.
Sì, in realtà la sterlina ha fatto un rimbalzone veramente consistente appena proprio negli istanti subito dopo l'annuncio della decisione dell'alta corte, ma è durato veramente poco, è rimbalzata a 1,24 per esempio nei confronti del dollaro, ma già in serata, nella serata di ieri, si era riportata intorno a 1,20, e lo stesso è accaduto con l'euro. In questo momento, se si guardano i terminali di Bloomberg, siamo a 1,12, quindi sempre intorno o comunque a grandi passi verso la famosa parità tra sterlina ed euro, che è una delle previsioni, anche se questa previsione verrà sicuramente rinviata dal match, dal braccio di ferro tra il governo e l'altra corte. L'altro elemento sicuramente interessante è che dal punto di vista della Banca d'Inghilterra le previsioni, visto che la Brexit ancora non c'è, sono migliorative, perché la Banca d'Inghilterra, che ha tagliato i tassi proprio martedì, il giorno prima della decisione dell'alta corte, ha anche annunciato che l'inflazione sarà più alta in Inghilterra quest'anno e il prossimo anno, ma sarà più alta anche la crescita del PIL di almeno 0,2 punti percentuali.
Vediamo se puoi tornare ulteriormente sul tema di Brexit. Chi intanto ha approfittato del cambio positivo che ha fatto
subito,
sì che la sterlina perdesse nei confronti dell'euro è stato l'astuto professor Santoro, che se n'è andato a Londra per il Ponte dei Morti spendendo e spandendo manco fosse Briatore, ma che adesso è tornato finalmente tra noi. Buongiorno professor Santoro.
Sì, buongiorno, devo dire che malgrado il cambio favorevole
la relazione con
specialmente quando ti porti numerosi figli a seguito, diciamo, è sempre
è letale dal punto di vista dei conti, certo.
Esatto. Questo come informazione di servizio per gli ascoltatori.
No, ha fatto benissimo a ricordarlo, espandendo la vocazione editoriale della trasmissione anche al turismo diffuso. Senta professor Santoro, preferisce rimanere sull'Inghilterra terra oppure magari parlare, che ne so, della rocciosa Germania, quella di Bamberg? Ok, preferisce parlare dell'Inghilterra.
Non c'è ragione per parlare di Bamberg, non ne vedo proprio ragione, parliamo invece dell'Inghilterra, così rimaniamo in tema. A parte sulla Brexit, devo dire che gli umori che si colgono a Londra sono, ma questo si sa, molto diversi da quelli che hanno dato origine al voto referendario. E nella regione di Londra c'è una diffusa contrarietà o quantomeno preoccupazione adesso dopo gli esiti del referendum. Una cosa che può essere interessante raccontare, diciamo, e che riguarda non strettamente la Brexit, ma riguarda l'Inghilterra, o per meglio dire il Regno Unito, è una notizia che di questi giorni, che è stata pubblicata sui quotidiani inglesi, e che riguarda i risultati di una indagine, di una ricerca che è stata fatta dal National Audit Office, che è un ente di controllo dell'amministrazione pubblica inglese, circa i risultati ottenuti dalla Agenzia delle Entrate inglese di Sua Maestà, come viene definita, dai risultati ottenuti nell'azione di controllo dei cosiddetti high net worth individuals, cioè gli individui ricchi con più di 20 milioni di patrimonio stimato di sterline. Perché in Inghilterra esiste una unit, un dipartimento diremmo noi, che è dedicato ai controlli di queste che sono persone fisiche, che in molti casi hanno attività economiche ma in altri casi non ne hanno, e che sono ovviamente in grado di sfruttare tutta una serie di meccanismi di pianificazione fiscale ai confini, oltre i confini dell'elusione, e in alcuni casi decisamente nel terreno dell'evasione, per ridurre il proprio fardello dal loro punto di vista di imposte.
Cioè una squadra speciale, una sorta di shield dedicata ai super ricchi inglesi.
Esatto, che è un approccio che usano molte amministrazioni ormai, specie quelle anglosassoni, che si va diffondendo e che è anche raccomandato dall'OCSE, una delle raccomandazioni che l'OCSE dà alle tax administration del mondo. Ecco, sono venuti fuori i risultati, che sono notevoli. Nel biennio 2015-2016, grazie all'azione di questa special unit, sono state recuperate e versate maggiori imposte per oltre 400 milioni di sterline, che sono una somma rilevante. Adesso col cambio, ovviamente è mutato nel corso del tempo, però anche in termini di euro sarebbero intorno ai 600-700 milioni a seconda di quale cambio si adotta. E la cosa interessante da notare è che questo approccio, secondo il report, è riuscito ad intercettare dei flussi di ricchezza non dichiarata che spesso, diciamo, sfuggivano alle categorie giuridiche convenzionali, cioè in alcuni casi erano attuati attraverso delle strutture di impresa, in altri casi erano attuati direttamente dall'individuo. E proprio questo approccio come dire, comprensivo, olistico quasi mi verrebbe da dire, sull'individuo nella sua interezza, sul suo patrimonio guardato nella sua interezza, ha consentito di avere questo recupero. Ora, ci sarebbe da chiedersi se non potrebbe valere la pena di fare di costituire una unit del genere anche in altri paesi, compresa l'Italia. dove non abbiamo una struttura di questo tipo, nel senso che esiste una parte, diciamo una serie di uffici dell'Agenzia delle Entrate che si occupano degli imprenditori e delle imprese di grande dimensione, soprattutto delle imprese di grande dimensione, ma questo significa che hanno una visione molto legata al, come dire, alla tipologia giuridica del soggetto. Spesso dietro l'impresa o accanto all'impresa si sviluppano notevoli ricchezze individuali che però sfuggono a quell'approccio un po' formalistico, ecco, basato sulla ricostruzione dei conti dell'impresa e dei flussi dell'impresa. Cioè, per dirla più chiaramente, l'Italia è un paese dove, sempre secondo l'OCSE, ci sono 203.000 individui che hanno un patrimonio superiore ai 15 milioni di euro. E molti di questi individui però non tengono questo patrimonio dentro uno strumento giuridico come un'impresa o una società, e quindi forse un approccio come quello inglese potrebbe aiutare e potrebbe consentire un recupero di illusione ed evasione attuata da questi soggetti.
Ma guardi, professor Santoro, io ho l'impressione che sia stato costituito all'interno dell'Agenzia delle Entrate un dipartimento che si occupa esclusivamente di me, ma questo penso che sia poi la percezione che hanno un po' tutti quanti.
Si chiama c'è un nome.
Paranoia. Sì.
Di target effect si chiama. Dalla lettera.
Immagino. Però mi faccio capire una cosa, ma questi super ricchi inglesi sono gli stessi che adesso stiamo invitando a venire in Italia con una fiscalità favorevole?
Beh, in un certo senso, sì. Noi la nazionalità non la conosciamo, posso dire che l'Inghilterra è, secondo l'OCSE, il quinto paese a 527.000 di questi ricconi, e molta parte di questi probabilmente sono coloro che sono stati attirati in Inghilterra da quelle politiche che magari fanno gola ad altri paesi, certo, compreso il nostro. Questo certo. È possibile, però l'identità ovviamente è tenuta segreta, no?
Certo,
ci sono
certo,
dettagli
certo.
Sugli individui.
In ogni caso, cerchiamo di trarre una morale da tutto questo. Che cosa ci insegna la Brexit? Che è sempre meglio avere buoni rapporti con i vicini. Perché sì, cioè anche nella vita. Lei ha buoni rapporti con i vicini?
Ma in generale, in generale. Poi ovviamente
occasionalmente può capitare.
Occasionalmente, certo.
Ho capito.
Va bene.
Grazie.
Con questo possiamo salutarci. Buona giornata ad entrambi.
Arrivederci, professor Santoro. Buona giornata. Ha avuto un bisticcio condominiale. Poche.
Vabbè, ma anche tu, scusa.
Ma è così perché hanno perso col Bamberg ieri sera.
Perché
se si va a somma, il vicino, Bamberg. Va un po' così, ma torniamo alle nostre cose.
Come la Bundesbank e Schäuble con Draghi, è la stessa roba.
Sì, no, lì sembrano ormai Sandra e Raimondo, cioè non fa più nemmeno notizia. Hanno litigato pure sta settimana.
No, non è che hanno litigato, hanno attaccato pesantemente Draghi anche ieri. Hanno fatto un 1-2. Prima il solito ministro delle finanze Wolfgang Schäuble, che ha detto che la BCE ha quasi finito il suo margine di manovra in termini di politica monetaria, insomma la finisca sta benedetta qui che i tedeschi odiano, e ancora peggio è stato il presidente della Bundesbank Jens Widmann, che è tornato a puntare il dito contro i pericoli derivanti da questi tassi di interesse così bassi. Più gli stimoli proseguono, minori saranno gli effetti che avranno e maggiori saranno i rischi, perché Weidmann piace molto fare la Cassandra, soprattutto se si tratta di attaccare Draghi, di cui vuole la poltrona.
Cioè Weidmann e Schäuble sono un po' come gli haters da tastiera, come Napalm 51, che passano la loro giornata a parlare male di Draghi, a scrivere male di Draghi. Dicevamo la scorsa settimana che i petrolieri profetizzavano un imminente boom dei prezzi del petrolio, invece l'incertezza del risultato delle elezioni americane ha fatto crollare di nuovo il prezzo del petrolio, che è tornato in una settimana da 50 a 44 dollari al barile.
Sì, è significativo, perché per fortuna dal nostro punto d'osservazione, ipotizzando anche che non abbiamo molti investitori speculativi sul petrolio, avevamo detto che le previsioni ci sembravano e ci sembrano assolutamente non realistiche, e così è successo che in una sola settimana, in modo estremamente rapido, il prezzo del petrolio si è crollato da poco sopra i $50 addirittura a 44,56, questo è il prezzo attuale delle previsioni di apertura del WTI di New York, e non va meglio per il Brent che è a 46,22, ha perso addirittura di più rispetto al WTI. Qual è all'origine di tutto questo? A conferma che continua a rimanere l'investimento in petrolio, soprattutto in future, un investimento finanziario, tutti gli operatori stanno liberando posizioni per l'incertezza legata alle elezioni americane. Pensate che in una sola settimana sono stati venduti complessivamente titoli, contratti future, insomma tutto quello che riguardava attività finanziaria per metterli in liquidità per $36 miliardi. E questa è la conferma, il dato fra l'altro trova un riscontro anche nella perdita ulteriore di oggi della borsa di Tokyo, che ha chiuso in rimbalzo dell'1,34%, perché appunto i gestori di portafoglio e gli investitori si stanno mettendo in una posizione di liquidità in attesa di vedere cosa succede martedì con l'elezione negli Stati Uniti.
Parlavamo della svalutazione della sterlina, intanto l'Egitto mercoledì ha svalutato la sua moneta del 43%.
Sì, è una notizia che non è uscita se non sulla stampa specializzata e che è veramente anche dimensionalmente impressionante. L'Egitto ha deciso di svalutare del 43% la sua moneta, e un obbligo che ha dovuto ottemperare per poter ricevere fondamentali risorse dal Fondo Monetario Internazionale. Il Fondo Monetario Internazionale ha promesso una linea da ben 12 miliardi di dollari all'Egitto, ma in cambio ha chiesto al paese di appunto passare a una formula sostanzialmente di fluttuazione del cambio, e così c'è stata una svalutazione del 43% iniziale e adesso siamo già al 48% di svalutazione della moneta egiziana nei confronti delle principali valute internazionali.
Una notizia che invece a oggi solo la stampa di Torino nella sua home page digitale è la seguente: un animale buffo salvato in Sudafrica. E c'è anche la foto dell'animale buffo, che in realtà non sembra neanche tanto buffo.
Vabbè, però si vede.
Secondo te qual è l'animale più buffo che c'è?
Oddio, non lo so.
Un animale serio?
L'animale serio è l'orso.
L'orso.
L'orso che ha anche il significato, come sai.
Eh beh, certo, l'orso, toro, cioè se entriamo nella grande simbologia misterica dei segreti della borsa, ma invece di borsa parliamo di banche, perché questa settimana non diciamo nulla di Deutsche Bank, ma parliamo di Commerce. C'è una notizia appena uscita.
Sì, è appena uscita la trimestrale di Commerce, riportata non più di 10 minuti fa dal Financial Times. Commerce ha chiuso il trimestre con perdite per €288 milioni a causa della ristrutturazione. Lo ricordiamo che un paio di settimane fa ha annunciato 7.500 licenziamenti, ma anche una svalutazione di partecipazioni e di posizioni finanziarie per ben €627 milioni. In raffronto, lo stesso trimestre dell'anno scorso si era chiuso con utili per €200 milioni, e quindi la botta dal punto di vista dei conti sembra molto rilevante e soprattutto non destinata a risolversi con un solo trimestre in perdita.
Tra l'altro mi sembra di capire che il Financial Times invece abbia bucato la notizia dell'animale buffo salvato in Sudafrica. Devo dire che adesso stavo guardando la fotografia più grande prima, questo che effettivamente è abbastanza buffo. Per la cronaca, si tratta di un oritteropo, non so se lo conosceva.
No, assolutamente.
È una specie dell'ordine dei tubuli dentati, vive nell'Africa subsahariana, dove è anche noto con il nome di Aardvark, che significa maiale di terra.
Perfetto.
Ecco, niente, volevo così, per un fatto di cultura generale, dovesse, dovesse qualcuno chiederle dell'orittropo.
E soprattutto del maiale di terra.
Così lo sa. Invece, torniamo a parlare di Wells Fargo, perché, come ricordano gli ascoltatori più attenti del giorno dell'Ocus, già l'abbiamo fatto anche le scorse settimane, c'è la SEC che sta indagando Wells Fargo dopo notizie che parlano di 2 milioni di conti correnti sconosciuti all'autorità.
Sì, e si preannuncia quindi un ulteriore contenzioso legale, un'ulteriore mega multa nei confronti appunto della banca con sede principale in California. L'inchiesta è sulle pratiche di vendita appunto che è finita da tempo nel mirino dei regolatori. Non si sa se questi 2 milioni circa di conti correnti siano conti correnti rispetto ai quali c'è stata una violazione della normativa sul riciclaggio e quindi con operazioni sospette di money laundering, oppure se si tratta di addirittura conti correnti falsi, che sono un po' come la storia delle copie digitali, che sono stati dichiarati e formalmente aperti da Wells Fargo per far vedere che c'era una crescita dei clienti e quindi per spingere i valori del titolo in borsa, ma in realtà questi 2 milioni di correntisti non esistono. Di questo sta indagando la SEC e appunto questo potrebbe andare ad aggiungersi alle riserve che sono già state accantonate di 1,7 miliardi per far fronte ai costi legali e a eventuali multe e patteggiamenti. Finora la prima multa era costata circa $1 miliardo alla banca, appunto a Wells Fargo, che è una delle più vecchie banche americane.
La scorsa settimana, professor Di Stefano, l'Italia, il credito, le borse, l'Europa, il mondo esultavano per il piano Passera. Tutti, è arrivato Passera, evviva, siamo salvi, viva la libertà, l'Italia, la Repubblica e gli istituti bancari, e improvvisamente è scomparso il piano Passera.
Non è che è scomparso il piano Passera, nel senso che hanno chiuso la porta in faccia al piano Passera.
Ma come?
sì, e questo era quello che già si prevedeva per chi voleva guardare alla conferenza stampa e al piano industriale presentato da Marco Morelli. Passera con i suoi investitori era, come noto, pronto a sottoscrivere un aumento di capitale riservato più piccolo, meno oneroso e con meno problemi anche per gli attuali azionisti, ma aveva chiesto di poter fare sostanzialmente una due diligence, cioè di poter mettere il naso nei conti della banca. Ha ricevuto un secco no e quindi ha annunciato che non era possibile andare avanti e che c'era una posizione di ostruzionismo. E ieri Passera è stato anche ascoltato in Consob rispetto a questa vicenda, vicenda che ha avuto delle conseguenze rilevanti anche sull'andamento del titolo, che, lo ricordiamo, era cresciuto di quasi il 70% e che poi è ricrollato anche ieri, ha chiuso in ribasso, perché appunto intorno al piano di Passera si erano mosse una serie di interessi e di speranze relativamente anche al peso dell'aumento di capitale di Montepaschi, che a questo punto rimane l'unico soluzione, rimane quella messa sul tavolo da Morelli. Il prossimo 24 novembre assemblea straordinaria che dovrà approvare la manovra di ricapitalizzazione da 5 miliardi e questa volta ci potrebbe essere la conversione anche dei bond cosiddetti senior, cioè quelli che normalmente erano stati esclusi dalle operazioni sul capitale.
Sono le 9:25 minuti, ci resta un minuto e poco più. Come lo vuole spendere, prof, tra le cose che ci rimangono in scaletta?
Potremmo dare un veloce aggiornamento all'inchiesta famosa sul fondo della Malesia che aveva finanziato il film di DiCaprio. Bene, DiCaprio ha rotto il silenzio, si è presentato, ha contattato il Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti, mentre sotto processo in Malesia, in particolare è finito il banchiere Yeo Yawei, che sarebbe uno dei principali responsabili della famosa truffa da oltre 2 miliardi e mezzo di dollari che vede coinvolta anche la società che ha finanziato la produzione del film di DiCaprio.
Se DiCaprio avesse cantato Champagne, sarebbe stato Peppino?
DiCaprio.
DiCaprio. Capito, c'è una battuta. Senta, ho visto che ha dato appuntamento ai suoi ascoltatori questa sera a Treviglio.
Sì,
cosa fa a Treviglio?
A Treviglio questa sera, più che mai d'attualità, un dibattito
su
anatomia di una grande opera.
Più che mai
d'attualità, visto quello che è accaduto sulla statale 36 e visto quello che sta accadendo complessivamente al territorio italiano con terremoti e annessi. E quindi per chi questa sera viene alla serata organizzata dal Centro di Comunicazione Ambientale di Treviglio, c'è anche il libro in regalo per chi si abbona a Valori se viene stasera al dibattito.
E c'è anche l'oritteropo, in esclusiva, questa sera a Treviglio. C'è
il pure maiale di terra, poi ci sarà quello di fango, non so.
C'è pure Marco Columbro, a Treviglio, ma che è tornato, vende stufe su Canale 5.
Vabbè, no, non è previsto, no. C'è Roberto Cuda, l'autore del libro.
No, stavo guardando adesso. Garanzia 10 anni, le stufe di Columbro.
Vabbè.
Arrivederci, professore.
Arrivederci.
Alla prossima. Ciao, ascoltatori. Tra poco, Zona Mista. Dopo il GR con Massimo Bacchetta.